di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa e passiamo subito alla trasmissione che riguarda proprio un qualche cosa di fondamentale per quanto riguarda il nostro modo di procedere e di affrontare la realtà, anche se ognuno di noi ha le sue modalità, le sue diversità e la sua originalità. Allora, naturalmente sempre nella libertà delle decisioni di ogni persona, ci mancherebbe altro. Se c'è una cosa che nel Vangelo sconcerta è che Gesù non dà mai obbligo a nessuno. Gesù offre sempre la possibilità di scegliere e di decidere con la nostra libertà. Ed è una cosa straordinaria. Ed è impressionante anche come lui, proprio secondo le leggi del tempo, riesce a trovare delle strade che non sono quelle della legge che condanna e che elimina le persone, ma è quello che invece, oltre la legge, cerca di incontrare la persona e dare la possibilità alla persona di fare scelte diverse da quelle che fa. Ed è lo stesso problema che viene fuori anche dalla lettura di quest'oggi, delle letture della 30esima domenica dell'anno A, 30esima domenica dell'ordinario. Ed è la prima lettura, il 29 ottobre, viene presa dal libro dell'Esodo, capitolo 22, versetti 20-26. Così dice il Signore: non molesterai il forestiero, potremmo trovare l'emigrato, il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle, come potrebbe coprirsi dormendo. Altrimenti, quando griderà verso di me, io lo ascolterò, perché io sono pietoso. E adesso leggo il Salmo responsoriale, che è il Salmo 18, che è molto lungo, e allora leggo soltanto quello che viene letto in chiesa, i versetti soltanto, i primi versetti. Ti amo, Signore, mia forza, è il ritornello. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza e mio liberatore. Mio Dio, mia ruppe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, si è esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Adesso passiamo alla seconda lettura, che è quella di Paolo ai Tessalonicesi, che dice al capitolo 1, versetti 5 e 10. Fratelli, come ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a voi, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti, per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Vado adesso al Vangelo, viene preso da Matteo, al capitolo 22, versetti 34-40. In quel tempo i farisei, la classe la più devota, la più pia, quelli che in qualche modo erano l'esempio per la società, in quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, che erano i più ricchi, si riunirono insieme a uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Adesso ci ascoltiamo un pezzo di Handel che conosciamo bene. Allora, la parola di quest'oggi è una parola che conosciamo e l'abbiamo sentita un sacco di volte, ma forse anche per noi, oltre che per gli ebrei di quel tempo. Questo dottore della legge è quello che tenta di incastrare Gesù, mettendoli in crisi di fronte alla modalità, perché la risposta che Gesù doveva dare è una sola. Il comandamento più grande che per gli ebrei era l'osservanza del sabato. Anche Dio si riposò, era il culmine della creazione e Dio vide che era cosa molto bella, molto buona. E allora questo era anche l'impegno così grande che di sabato non si poteva nemmeno andare a trovare gli ammalati. Proprio riposo assoluto. Allora, mi servo quest'oggi delle osservazioni di José Antonio Pagola, che ha scritto un commento sulla via aperta da Gesù, che dice qua: non era facile per i contemporanei di Gesù avere una visione chiara di ciò che costituiva il nucleo della loro religione. La gente semplice si sentiva smarrita. Gli scribi parlavano di 613 comandamenti contenuti nella legge. Come orientarsi in una rete tanto complessa di comandamenti e proibizioni? Non meravigliamoci più di tanto. Tanto, per esempio, qual è la prima legge di un cristiano secondo la parola che è stata studiata nel Vangelo degli evangelisti che abbiamo? Non sono i comandamenti di Mosè. Per noi però i comandamenti vengono prima di tutto. E poi ci sono le opere di misericordia corporale, le opere di misericordia spirituale, i comandamenti, i sacramenti, e poi ci sono le vari tipi di preghiere, eccetera. Anche per noi c'è una varietà grande. E qual è il comandamento che è il più importante e decisivo anche per noi? Io credo che forse anche per noi vale la spesa di approfondire un po' questo di quest'oggi. Gesù non ci pensò due volte, rispose ricordando alcune parole che tutti i maschi ebrei ripetevano quotidianamente all'inizio e alla fine della giornata. Ascolta Israele, Shema Israel. Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Lui stesso aveva pronunciato queste parole quella mattina, lo aiutavano a vivere centrato in Dio, era la prima cosa per lui. Ma subito vi aggiunse qualcosa che nessuno gli aveva chiesto. Il secondo è simile a quello, cioè è della stessa natura di quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nulla di più importante di questi due comandamenti. Per Gesù sono inseparabili. Non si può amare Dio e disinteressarsi di chi ci sta vicino. Ci sorgono molte domande. Che significa amare Dio? Come si può amare qualcuno che non possiamo affatto vedere? Quando parlavamo dell'amore di Dio, gli ebrei, quando parlavano dell'amore di Dio, gli ebrei non pensavano ai sentimenti che possono sorgere nel nostro cuore. La fede in Dio non consiste in uno stato d'animo. Amare Dio significa semplicemente centrare la vita in Lui per vivere tutto partendo dalla Sua volontà. Per questo Gesù aggiunge il secondo comandamento. Non è possibile amare Dio e vivere dimentichi della gente che soffre e che è tanto amata da Dio. Non esiste uno spazio sacro in cui possiamo vedercela da soli con Dio, voltando le spalle agli altri. Un amore per Dio che dimentichi i suoi figli e le sue figlie è una grande menzogna. La religione cristiana oggi risulta per non pochi complicata e di difficile comprensione. Probabilmente nella Chiesa necessitiamo di un processo di concentrazione sull'essenziale per distaccarci da ciò che è secondario e rimanere con ciò che è importante. Amare Dio con tutte le nostre forze e vuol bene agli altri come amiamo noi stessi. Quando dimentichiamo l'essenziale, facilmente le religioni si addentrano per vie di devota mediocrità o di casistica morale che non solo rendono impossibile una sana relazione con Dio, ma che possono danneggiare gravemente le persone. Nessuna religione sfugge a questo rischio. La scena narrata nei Vangeli ha come sfondo un'atmosfera religiosa in cui sacerdoti e maestri della legge classificano centinaia di precetti della legge divina in facili e difficili, gravi e leggeri. Noi, peccato mortale, peccato veniale, imperfezione e altre cose. Qua invece dice, è quasi impossibile muoversi con cuore integro in questa rete. La domanda che pongono a Gesù cerca di recuperare l'essenziale. riscoprire lo spirito perduto. Qual è il precetto principale? Cos'è essenziale? Dove si trova il nucleo di tutto? La risposta di Gesù, come quella di Hillel e di altri maestri ebrei, raccoglie la fede di base di Israele. Amerai il Signore, quello che ho letto prima. Nessuno pensi che quando si parla dell'amore di Dio si stia parlando di emozioni o sentimenti nei confronti di un essere immaginario, né di inviti a preghiere e devozioni. Amare Dio con tutto il cuore significa riconoscere umilmente il mistero ultimo della vita, orientare con fiducia l'esistenza in accordo con la sua volontà, amare Dio come Padre che è buono e che ci vuole bene. Tutto ciò segna la vita in maniera decisiva, perché significa lodare l'esistenza a partire dalla sua radice, prendere parte alla vita con gratitudine, optare sempre per il buono e il bello, vivere con cuore di carne e non di pietra, resistere a tutto ciò che tradisce la volontà di Dio, negando la vita e la dignità dei suoi figli e delle sue figlie. Per questo l'amore di Dio è inseparabile dall'amore dei fratelli. Così lo ricorda Gesù: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non è possibile l'amore vero per Dio senza dare ascolto alla sofferenza dei suoi figli e delle sue figlie. Che religione sarebbe quella in cui la fame dei denutriti o l'abbondanza degli appagati non suscitasse alcuna domanda o inquietudine nei credenti? Non sono fuori strada quelli che riassumono la religione di Gesù con la formula passione per Dio e compassione per l'umanità. Gli ebrei giunsero a contare fino a 613 comandamenti che dovevano essere osservati per compiere integralmente la legge. Per Gesù non era strano nei circoli rabbinici farsi domande come quella che pongono a Gesù nel tentativo. Scusatemi, ho letto non giusto qua. Per questo non era strano nei circoli rabbinici farsi domande come quella che pongono a Gesù nel tentativo di cercare l'essenziale. Quale comandamento è il primo di tutti? Gesù risponde in modo chiaro, preciso. Il primo è: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è comandamento più grande di questi. Come dare ascolto oggi a queste parole fondamentali di Gesù? Qualcosa si rivela a noi molto chiaramente. L'amore è tutto. Quello che ci viene chiesto nella vita è amare. La chiave sta lì, potremmo poi trarne ogni tipo di conseguenze e deduzioni, ma l'essenziale è vivere davanti a Dio e davanti agli altri in un atteggiamento di amore. Se potessimo sempre agire così, tutto sarebbe salvo. Non c'è nulla di più importante di questo, nemmeno la pratica di una determinata religione. Ma perché l'amore è la forza che dà senso, verità e pienezza alla vita? Questa centralità dell'amore si radica, secondo la fede cristiana, in una realtà. Dio, l'origine di ogni vita, Lui stesso è amore. Ricordate Giovanni Evangelista che dice: Dio è amore. Questa è la definizione audace e insuperabile della fede cristiana. Dio è amore. Per dirlo in qualche modo, anche se insufficiente, Dio consiste nell'amore, nell'amare. Dio non sa, non vuole e non può fare altro che amare. Dovremmo riflettere un po'. Dio non è capace che fare altro che amare. Possiamo dubitare di tutto, ma ciò di cui non dobbiamo mai dubitare è il suo amore. Proprio per questo Amare Dio significa trovare il nostro bene. Quello che dà vera gloria a Dio non è il nostro male, ma la nostra vita e la nostra pienezza. Chi ama Dio e si sa amato da Lui con amore infinito impara a guardarsi, stimarsi e curarsi con vero amore. Che forza e dinamismo genera in noi questa peculiare maniera di comprenderci, quante paure e angosce scompaiono in noi e quanto diversa è la vita quando la persona impara a dire: Signore, sia fatta la tua volontà, perché così si va costruendo anche il mio bene. D'altra parte, è allora che si comprende nella sua vera profondità il secondo comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso. Chi ama Dio sa di non poter vivere in un atteggiamento di indifferenza, trascuratezza e dimenticanza degli altri. L'unico atteggiamento umano di fronte a qualsiasi persona che incontriamo nella vita è quello di amarla. Ciò non significa che si debba vivere nella stessa forma l'intimità con la sposa, la relazione col cliente o l'incontro occasionale con qualcuno per strada. Quello che ci si chiede di fare, in ogni caso, è cercare positivamente il bene che vorremmo per noi stessi. In tempi in cui sembra mettersi in discussione tutto, è bene ricordare che esiste qualcosa che non può essere in discussione. L'uomo è umano quando sa vivere amando Dio e il suo prossimo. Nella vita facciamo molte cose, ci muoviamo, agitiamo dentro molti obiettivi, ma cos'è veramente importante? Che bisogna fare nella vita per riuscire? Gesù ha riassunto tutto nell'amore, associando in modo intimo e inseparabile i due precetti che il popolo ebraico conosceva molto bene. E le due frasi sono prese dal Deuteronomio e dal Levitico: quella amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, eccetera. Questo è il Deuteronomio. L'altra invece, amerai il tuo prossimo come te stesso, è il Levitico. Tutto si riduce a vivere l'amore per Dio e l'amore per i fratelli. Secondo Gesù, da qui deriva tutto il resto. A più di uno tutto ciò potrà sembrare troppo noto, troppo vecchio, troppo inefficace, e tuttavia, oggi più che mai, abbiamo bisogno di ricordarlo. Saper amare è l'unica cosa che importa. Perché tanta gente non ha un aspetto più felice? Perché le cose che possediamo, in fin dei conti, ci lasciano tanto vuoto e insoddisfatti? Perché non riusciamo a costruire una società migliore senza ricorrere all'estorsione, alla menzogna o alla violenza? Quello che ci manca è l'amore. Poco a poco la mancanza d'amore va facendo dell'uomo un solitario, un essere sempre indaffarato e mai appagato. La mancanza d'amore va disumanizzando i nostri sforzi e le nostre lotte per ottenere alcuni determinati obiettivi politici e sociali. Ci manca l'amore. E se ci manca l'amore, ci manca tutto. Abbiamo perso le nostre radici, abbiamo abbandonato la fonte più importante di vita e felicità. Gesù non ha confuso l'amore per Dio con l'amore per il fratello. Il grande e primo comandamento continua a essere l'amore per Dio, la ricerca della sua volontà, l'ascolto della sua chiamata, ma non si può amare con tutta la nostra mente questo Dio Padre senza amare con tutte le nostre forze i fratelli. Si sente parlare di un rinnovamento della nostra società, di una riforma delle strutture, ma pochi si preoccupano di accrescere la capacità di amare. Tuttavia, per molte che siano le nostre conquiste sociali, poco saranno cambiate le cose se continuiamo ad essere tanto immunizzati all'amore, all'attenzione agli indifesi, al servizio gratuito, alla generosità disinteressata e alla condivisione con i bisognosi. Non è difficile osservare tra noi i tratti più caratteristici dell'individualismo moderno. Per molti, l'ideale della vita è sentirsi bene. Tutto il resto viene dopo. La prima cosa è il miglioramento della qualità della vita, evitare quello che ci può molestare e assicurare in qualsiasi modo il nostro piccolo benessere materiale, psicologico e affettivo. Per ottenere ciò, ognuno deve organizzare la propria vita secondo il proprio gusto. Non si pensa ai problemi degli altri. Quello che fa l'altro sono fatti suoi. Non è bene immischiarsi nella vita degli altri. Ognuno fa già abbastanza fatica a tirare avanti la propria. Questo individualismo moderno sta cambiando lo stile di vita di molti. Poco a poco si va diffondendo una morale senza comandamenti. È buono tutto ciò che non mi danneggia. L'importante è essere intelligenti e agire con abilità, con furbizia. Naturalmente bisogna rispettare tutti e non danneggiare nessuno. Tutto qui. Sta cambiando anche il modo di vivere la fede. Ognuno sa ciò che va e ciò che non va. L'importante è che la religione ci aiuti a sentirci bene. Qualcosa di religioso fa sempre bene. C'è solo bisogno di gestire il religioso in modo intelligente. Il risultato è una società comodamente adagiata nel benessere, composta di individui rispettabili, che si comportano correttamente in tutte le circostanze della vita, ma che vivono chiusi in se stessi, separati dalla propria anima e separati da Dio e dai loro simili. C'è un modo molto semplice per sapere cosa rimane di cristiano in questo individualismo moderno. E consiste nel vedere se ancora ci preoccupiamo dei sofferenti. Gesù ha precisato molto chiaramente l'essenziale. Amerai tu il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore e amerai il tuo prossimo come te stesso. Essere cristiani non significa sentirsi bene o male, ma adoperarsi per quelli che vivono male, pensare a quelli che soffrono e reagire davanti alla loro impotenza senza rifugiarci nel nostro benessere. Non si deve dare per scontato che siamo cristiani, che poiché può non essere vero, non basta domandarci se crediamo in Dio o lo amiamo. Dobbiamo domandarci se amiamo come fratelli i sofferenti. Questo è il commento di Antonio Pagola al brano del Vangelo che ho letto. Ho con me naturalmente anche Hermes, ma prima di Hermes vorrei farvi conoscere un documento che è uscito il 25 ottobre da tre vescovi, quello di Gorizia, quello di Trieste e quello di Capodistria. È molto breve, quindi non spaventatevi. Le tragiche notizie che giungono dalla terra del Signore portano anche fra di noi le conseguenze di quella che nel 2014 proprio a Re di Puglia Papa Francesco definì una terza guerra mondiale combattuta a pezzi. In questi giorni si sono tornati a considerare anche i confini fra Italia e Slovenia come luoghi da presidiare. Pur comprendendo le ragioni alle basi di queste decisioni degli Stati, non possiamo non ricordare, guardando alla storia di queste nostre terre, che le nostre popolazioni sono state capaci di trasformare le divisioni, le differenze culturali, linguistiche, storiche, in occasione di memoria reciprocamente donata. E così proprio i confini si sono trasformati in luogo di incontro e di accrescimento reciproco, come testimonia fra l'altro la scelta di fare di Nova Gorica, insieme a Gorizia, la capitale europea della cultura 2025. Il transito di tanti fratelli che ognuno delle nostre terre, percorrendo la rotta balcanica, deve continuare per... Scusate. Il transito di tanti fratelli che giungono nelle nostre terre, percorrendo la rotta balcanica, deve costituire per noi ad essere non motivo di preoccupazione, ma stimolo a testimoniare ogni giorno senza interruzione e con il rinnovato vigore quella diaconia, vuol dire servizio, quella diaconia dell'accoglienza a cui siamo chiamati e di cui, come credenti, saremo chiamati a rendere ragione. Affidiamo a Maria, Regina della Pace, che le nostre popolazioni pregano in tanti santuari, da Montesanto Svetagora a Montegrisa, il nostro impegno per essere costruttori di pace. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia, Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Yuri Biziak, Vescovo di Koper, Capodistria. Ho letto questo perché è collegato a quello che abbiamo ascoltato con la parola del Signore, è collegato ai fratelli e sorelle ed è collegato ai sofferenti, ai perseguitati, a quelli che non ce la fanno a gestire la loro giornata là dove sono costretti a vivere. Ce ne sono tanti. Lo so che noi faremo invece, vediamo tutti quelli che vengono e ne approfittano, se approfittano di noi. Vediamo soltanto quelli che vengono a sfruttarci. E allora tutto il resto non esiste. Io credo che dovremmo tentare di recuperare un Vangelo vivo e non un libro morto. E allora vado ad Hermes e poi ho finito, eh? Ma insomma, me la cavo bene anche quest'oggi come tempi, vero? Lo so che qualche volta vi pesa, però so anche che molti ascoltano e sono contenti di sentire parole che svegliano, parole che ci danno anche carica. Leggo dal 2017, un attimo soltanto che me lo tiro fuori, eccolo qua. Leggo dal 2017 e dal 2020 Hermes Ronchi. 2017. Qual è nella legge il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era. Secondo i rabbini di Israele, era il terzo? Ne ha detti due qua Gesù. Era il terzo? Quello che prescrive di santificare il sabato, perché anche Dio l'aveva osservato e il settimo giorno si riposò. Genesi 2:2. La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre. Non cita nessuna delle 10 parole, 10 comandamenti. Colloca invece al cuore del suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita. Tu amerai, che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno. La risposta di Gesù, dunque, le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle che reggono la realtà vivente sono le stesse. Per questo, quando si riesce a esprimere adeguatamente e con bellezza il Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori. Vangeli Gaudium, Papa Francesco. Nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, come azione mai conclusa. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare domani per essere ancora vivo? Tu amerai. Cosa farò un anno dopo? Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua storia, solo questo l'uomo amerà. solo questo l'uomo amerà. Ed è detto tutto. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù. Lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di esso. Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente, nessun altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si dilata per amare il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata. Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente. Se ami, capisci più e prima. Vai più a fondo e più lontano. Amo molto quel proverbio inglese che dice clarity, charity, chiarezza, carità. La chiarezza si aggiunge percorrendo la via dell'amore. Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non consiste nell'aver aggiunto l'amore del prossimo. Era un precetto ben noto nella legge antica, ma nel fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico comandamento. Dice infatti, il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il fratello ha volto e voce e cuore simile a Dio. Il suo grido è da ascoltare come fosse parola di Dio. Il suo volto come una pagina del libro sacro. Non è solo poetico, è molto, molto profondo anche in questo Hermes. Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comandamento, sempre dimenticato. Ama te stesso, amati come un prodigio nella mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di amare nessuno. Saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia, né intelligenza, né stupore. E adesso leggo quella del 2020. Il comandamento grande si riassume in un verbo, amerai. Un verbo al futuro, a indicare un'azione mai conclusa, che durerà quanto il tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere, e vivere sempre. Con queste parole possiamo gettare uno sguardo sulla fede ultima di Gesù. Lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di esso, la legge tutta è preceduta da un sei amato e seguita da un amerai. Sei amato è la fondazione della legge, amerai il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita. Amerà la morte. Cosa devo fare per essere veramente vivo? Tu amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio ama con tutto il cuore, Lui che è l'amore stesso. La creatura umana ama di tanto in tanto, come a tentoni e con 100 contraddizioni. La Bibbia lo sa bene, infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i tuoi due cuori, con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita. Amalo nei giorni della luce e come puoi, come riesci, anche nell'ora in cui si fa buio dentro di te. Sapendo che l'amore conosce anche la sofferenza e chi più ama si prepari a soffrire di più, è Sant'Agostino che scrive così. Alla domanda su quale sia il comandamento grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti d'amore: Dio, il prossimo e te stesso. L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'Eterno, ma presidia anche la soglia di una civiltà dell'amore e è pieno di creature. lì, e lì sta il discepolo. E il secondo è simile al primo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a quelli di Dio. Terzo oggetto. Allora, il primo oggetto ve l'ho detto, no? L'amore non veglia solo sulle creature dell'Eterno, ma presidia anche la soglia di una civiltà dell'amore, è pieno di creature. E lì sta il discepolo. E il secondo, amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, il prossimo ha volto e voce, bisogno di amare, di essere amato, simile a quelli di Dio. Terzo oggetto d'amore, amalo come ami te stesso, amati come prodigio della mano di Dio, vita della sua vita, moneta d'oro coniata da Lui. Ama per te libertà e giustizia, dignità e una carezza, questo amerai anche per il tuo prossimo. Prodigiosa contrazione di tutta la vita, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare. Ah, scusatevi, ho sbagliato qua. Perché se non ami la bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare senza gioia né stupore, senza bellezza del vivere. E per non perderci nel romanticismo, la Bibbia si fa concreta e provocatoria. Amerai la triade sacra, la vedova, l'orfano e lo straniero. L'ultimo arrivato, il dolente, il fragile. E se presti denaro, non esigerai interesse e al tramonto restituirai il mantello al povero e la sua pelle, la sua vita. Al di fuori di questo, costruiremo e ameremo il contrario della vita. Possiamo spaziare quanto vogliamo, 049-880-9020, possiamo spaziare quanto vogliamo per tentare di cogliere anche strade a cui non ci pensiamo quasi mai. Nell'affrontare gli avvenimenti e le persone, le situazioni delle persone, nell'affrontare questi avvenimenti discutiamo sempre, discutiamo di guerre, di schierarci con questo o quell'altro, di non avere il coraggio di vedere che l'umanità così va a pezzi e non abbiamo il coraggio di semplificare le cose dentro a una modalità dove il nostro essere interiore è quello che è provocato più di tutto il resto. Pronto?
Buongiorno Don Albino.
Ciao.
Bella questa lettura, sono Enrico. Volevo dire una cosa, vede, una società che si organizza e organizza l'istruzione e anche organizza i media, dovrebbe proprio puntare su quello di cui giustamente predicava Gesù Cristo. Lei sa che io sono un ateo cristiano.
Lascia che faccia anche un sorriso.
Non credo in Dio perché non lasciamo perdere, ci sono 100 miliardi di ragioni per non crederci più. Va bene? Non serve a nulla, Don Albino, non serve a nulla. Oh, il papà, ma siamo. Basta, dobbiamo essere noi autocoscienti. Allora, tornando al primo detto, una società dovrebbe organizzarsi per educare alla sensibilità. È quello che io invece sto notando, ormai ho 77 anni, ne è un po' di più. Penso che l'avrà notato anche lei, la desensibilizzazione che c'è nella società odierna. E non è qua in Italia, è dappertutto. Cioè, quando si assume a grande valore qualcosa che vale meno della carta strazza e sporca, capisce che lei porta... Cioè, la gente dovrebbe amare la letteratura, ma no? Diabolic, che comunque è simpatico, o Paperino, va bene, ma la letteratura alta, la musica vera, quella di qualità, non quel boom boom boom, gran, tutto distorto, che ottenebra le menti. Dovrebbe amare l'arte, dovrebbe amare il bello. Beh, le dico solo un segno. Quando io ero ragazzino, producevano delle automobili che erano tutte belle, veramente belle. La Bianchina era un capolavoro. Non parliamo della serie Alfa Romeo. Adesso fanno dei semi giocattoli per bambini stupidi di 4 anni, esteticamente parlando. Io, secondo me anche funzionalmente, comunque non voglio entrare in questo campo. Capisce? Si educa, si vuole rimbambire la gente, desensibilizzarla, e i risultati si vedono. Sono evidenti, agli occhi di tutti, soprattutto di chi ha passato già un bel arco di vita e che ormai è prossimo a finirla, per me. Ma capisce, la desensibilizzazione è questo. Quando si attacca alla scuola, quando non si rinnova da più di 20 anni il contratto ai dipendenti degli enti lirici, 20 anni, cioè gli altri protestano per 2, 3, 4 anni, giustissimo, io protesterei anche per un giorno di ritardo, ma degli enti lirici, di cui c'è stato sciopero mi pare ieri o oggi, 20 anni che non si rinnova il contratto. E così non sono solo gli enti lirici, le orchestre sinfoniche, eccetera. Cioè vuol dire prendere questa gente, schiacciarla sotto un tallone, come dirgli tu non vali niente, invece sono il gota. Per la, non loro personalmente, ma per quello che rappresentano. Perché quando uno riesce a seguire, e finisco, e capire le motivazioni di un Brahms, di un Mozart, di un Tchaikovsky, ma chi sono i Maneskin? Ma che vadano a nascondersi sotto un tappeto? Lo capisce? Quelli non danno sensibilità alla gente, non la danno, e la sensibilità è la base per l'amore, perché senza sensibilità non esiste amore, se non per se stessi e per il denaro. Arrivederci.
Grazie anche a te, è un discorso che mi hai fatto ascoltare anche altre volte, questo, e che tu hai una particolare attenzione e anche esperienza e anche motivazione per quanto riguarda il discorso della musica e del lavoro che hai fatto, perché tu hai stato anche un lavoro, quello di violinista, e di quindi dentro a questa realtà, che è vero quello che hai detto, ma è anche vero che è anche molto più vasto però il discorso, perché l'educazione del cuore, oltre che della bellezza e della sensibilità, l'educazione del cuore è anche un qualche cosa che crea un tipo di rapporti che sono quelli che contano più di tutto il resto. Ieri sera ho parlato con ieri sera siamo stati aiuto Albino. Vabbè, sono stato insieme ad altre persone. Sono stato a vicino a Rovigo, Albino, signore pietà. Vabbè, allora, e lì ho trovato un papà che ha parlato della sua esperienza e del nipotino, che però ha un'esperienza difficile, il nipotino, perché la mamma è sola, eccetera, e mi ha parlato proprio così, in confidenza. Devo dirti che mi ha commosso... perché esercita una modalità di una presenza che non può essere quella del papà, perché non è lui il papà, è il nonno. La figlia ha partorito e ha deciso di partorire con una coscienza di quello che faceva. E allora mi ha raccontato un po' questa storia. Una cosa, adesso mi ricordo anche dove siamo stati ieri sera, ad Adria. E allora per me il problema che pone il Vangelo è un problema che riguarda esattamente quello che è il nostro essere di fronte a tutta la realtà, dove una delle espressioni che ho usato è stata quella che ho sentito in Arena di Verona da un sindaco, il sindaco di Messina, a Corinti mi pare forse il cognome, il quale ha detto: io non lotto per la pace, Io non voglio impegnarmi a far sentire che no, io sono pace. La pace non è una scelta di una conquista, di una, un essere migliore di, più degli altri, no. La pace è un modo di essere sempre umani, capaci di affrontare le cose belle e condividerle e goderle insieme, ma affrontare anche i conflitti e non, anche se non si riesce a condividere, rispettare e tentare di comunque trovare una strada per non uccidere nessuno e per non offendere nessuno e per non lasciar perdere nessuno. Io credo che queste cose sono cose molto, molto semplici a parole, ma nei fatti poi diventano molto, molto pregnanti, molto... C'è una telefonata. Pronto?
Ciao Albino, sono Maurizio.
Ciao Maurizio.
Completamente d'accordo, educare le sensibilità. Ma chi c'è che gada a farlo, Albino? La mia domanda resta sempre qui. Gli affidiamo i bambini appena nati all'asilo nido. Gestio da chi? Da chi che ha sensibilità o da chi che non vede ora che arriva, ora staccare perché mime ora ego fate. E questo ha a che fare con la scelta del lavoro e della missione. Dopodiché i bambini oggi via il mondo in una società dove che è tutto prestabilito dal bino. E ora la sensibilità che affemmo fare a un governo fascista? Che lasciamo fare a un governo comunista? Che lasciamo fare a un regime teocratico come quello che vediamo adesso in Medio Oriente, dove che, quasi 2000 bambini morti sotto i bombardamenti con scusa del terrorismo, però se, non si combatte mia armi pari che tocca più Albino. Lasciamo fare l'indottrinamento dei bambini alla religione islamica, per non parlare di quella cattolica che qui non tiriamo mia via, anzi è uno dei tanti problemi che ha questa umanità adesso. Purtroppo Gesù Cristo le sta secco sulle considerazioni che ha fatto dal bino. La stessa roba che ti mi hai detto a me una volta, ti sei secco, certo che sono secco, perché mi sono reso conto che essere liquidi dal bino non serve niente, mi è fuori solo chiacchiere. Non so se ti hai seguito il sinodo qualche settimana qua, è una roba scandalosa. Albino, è una roba scandalosa per chi che si ritiene di fare riferimento della sua vita a Gesù Cristo. Di Gesù Cristo in questo sinodo non c'è niente, anzi c'è la bergoglio, la tria c'è. Perché fa tutto Papa Francesco e c'è solo Papa Francesco, le indicazioni di Papa Francesco, la vita di Papa Francesco. È un sinodo che dialoga con lo Spirito Santo, ma è lo Spirito Santo cosa dice io? Quando che te Bergoglio che ha detto che le tre figure della Trinità le si ancora Dio baruffare fra ore. Albino, ciao, ti saluto, perché non ho più niente da dire, perché non serve a niente. Ciao.
Ciao, buona giornata anche a te. Ma io non ho la risposta, è chiaro che non ho la risposta di fronte alle tue sicurezze e certezze, ma così umanamente parlando, senza pretese, secondo te siamo ridotti proprio a non esistere? Siamo ridotti a dover soccombere? Io penso proprio di no. Pronto?
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
E dopo una telefonata di questo ascoltatore qua non mi ha neanche coraggio a dire quello che volevo dire. Comunque non so lo Spirito Santo, Maurizio. E, a parte le robe serie, insomma... Mi va bene perché ha parlato del sito. Comunque torniamo in Dio un minuto. E finché te parlavi un po' di quello che hai detto il Vangelo, no?
Sì.
E Gesù ha detto a Stadro che gli ha domandato, credo che sia Gesù che risponde, vero? O che altro che gli dice la legge più importante, insomma.
È Gesù che risponde.
È Gesù che risponde. Allora mi domando, dite te che hai fatto prete, no? Sono stato in questo un cammino fin primo anno del ginnasio. Dopo
sì.
Io vedo i preti senti meglio che vai a casa, che meglio un bravo papà e famiglia che un cattivo prete. E lui voleva salmi andare a casa perché diceva che era un bravo toso, che dovevo pensare, che insomma gli te costringeva anche un po', no?
Ieri lo tiene.
Come?
Eri a tiene. Eri a tiene.
No. misero dei sacerdoti del Sacro Cuore Deoniani.
Ah, ho capito.
E ho fatto tre medie.
Era Bologna allora?
A Trento, e dopo sono venuto a Padova a fare il primo anno di ginnasio.
Ok.
E insomma, so che dopo cos'era il ginnasio, il noviziato, e dopo vuoti per farvi preti. Cos'è che vi ho? Tre anni di teologia?
Quattro di teologia, quattro. E uno di propedeutica, sì.
Bravo. E ora, Don Albino, ma cosa studiavo ora? Mino io fatti. Ma cosa studiavo in quattro anni di teologia? Se la legge, se quello che ha detto il Signore, se combina tutto, ama Dio e ama il prossimo. Cioè, cosa sei che studiai quando che studiai teologia? Ma che vuoi quattro anni per sta roba qua?
E non basta neanche, perché se uno vuole laurearsi perché va avanti ancora?
Ecco, per un signore. Guarda, mico caso, un libro di teologia dogmatica, no?
Sì, sì.
Ho letto anni fa.
Ieri in latino o in italiano?
Ma Dio mi scampi. A un certo punto ho perso la fede leggendo sta roba. Nel senso, no, dove vetto a parare, perché tira fuori argomenti, problemi su tutto, ma certo che dopo la gente si stacca dalla regione. Comunque, se il Signore, ma se è vero quello che c'è scritto nel Vangelo, che con temore retimoro romì, davanti al Signore che sarà sto esame, no, avevo fame, mi hai dato da mangiare, già vera o sia una roba scritta in più, chi gasontasse il Vangelo? Perché se questo sia un giudizio, e il giudizio finale, se presenteremo davanti a Dio non so in che forma, perché gli dice che siamo fatti del corpo e dell'anima, e sta anima che si presenta a Dio, che dovrebbe rappresentarmi me come persona, con quello che ho fatto nella mia vita, eccetera, non so cosa che sarà, se oltre alla mia coscienza o qualcos'altro, perché cosa è che si presenta davanti a Dio? Se il corpo siamo qua, Don Albino, cosa si presenta davanti a Dio? Il nostro pensiero? La nostra, il nostro ricordo, la nostra coscienza. Diceva per esempio uno scrittore che amo e che ho amato, Buzzati, che dice: se dopo la morte nostra non sopravvive la nostra consapevolezza di quello che siamo, allora dice, per me non esiste più niente, neanche il problema di Dio si impone più. Perché se non esisterà quello che siamo stati, in un certo senso il beat della nostra memoria, se non esisterà quello, su che cosa è che Dio mi giudicherà? Su cosa? Saremo puri spiriti? Poi ti mette all'inferno e dice se no. Visto che anche tutta la teologia a un certo punto una sta in pie, se guardiamo le realtà ultime di quello che siamo, di quello che è esperienza. Mi guarda stamattina, lo dica a te qua, no, che vieni da fuori, che do da mangiare, eccetera. E mi domandavo, ma alla fine, no? Sto Dio, sto Padre Eterno che ha creato questo mondo, se mi non vedassi mangiare a stiga a te, cosa fai? Vai in cerca di qualche topolino, di qualche talpa, eccetera. E la vita sulla terra è un, tra virgolette, un mangiarsi uno con l'altro. Partiamo da noi altri esseri umani, mangiamo gli animali per vivere, per mangiare, per nutrirsi. Gli animali si mangiano tra di... E ora sto concetto a volte che tutti dici che sto Dio è amore, no? Ma se mi fa peccare a me vedere un leone, quando che guardo i documentari, vedere un leone che mangia un coso di una gazzea, un fioretto di una gazzea, è proprio chi sopravvive. Ma ora sto mondo che Dio ha fatto, che ti dico, è solo amore. Come che ha fatto venire fuori una roba del genere? Come che ha fatto Don Albino venire fuori? Non altri esseri umani che se scanniamo da una vita. Mi leso, buon calciosito qua, ho un nipotino che fa la storia insieme, lei in seconda media. Ecco, fermo storia che se uno che è un piccolo esercito che va contro un altro, st'altro il principe che vuoi i territori e la dinastia dell'altro, e sta, è così una macelleria continua. Questa è la storia che sta succedendo, Don Albino. Parlare e dire... Ho sentito che te hai parlato durante di Hermes, che hai detto bisogna fare la cosa che ho detto?
Tu amerai. Tu amerai, sì.
Sì, sì. Se c'è questo, Don Albino, ora cosa serve tante regioni? Adesso ti ho detto che gli ebrai, le regioni ebraiche, 613 leggi, no? La legge sì, è fatta da 603 normative.
Sì.
Non ti mi dire mia che c'è stato io ispirare una roba del genere?
No.
Neanche la Bibbia?
No, è vero.
Perché sta te, non è bino, finisco. Nella Bibbia che sono robe bellissime e che sono robe che ti fa caponare a te. Posso capire che 2000 anni fa poteva nella mentalità della gente essere anche accettato, non so, che un padre uccida un figlio perché non si è adatta alle regole della famiglia.
Posso interromperti?
Come?
Posso interromperti un secondo? Ma quello che sta succedendo in questi giorni tra Israele e Palestina, secondo te, come lo metti? Hai ricordato quello che è successo 1000 anni fa, 2000 anni fa, eccetera,
sì,
che è stato
sì.
scritto poi nella realtà della Bibbia, perché nella realtà della Bibbia c'è una storia che non è mica una storia pulita, bella, eccetera, è una storia molto, molto complessa, diretta e anche a volte durissima. Allora,
tragica,
adesso è meno tragica, secondo te?
No, peggio ancora. Penso ancora, allora, ma mi come fa paura.
E allora, a chi dobbiamo, a chi ci rivolgiamo per attingere qualcosa di meglio e godere nonostante la vita che avevamo?
Beh, là in Palestina e Israele, pace non ne sarà mai.
Perché
le robe sono talmente ormai.
Noi persone umane come noi altri.
Ma chi è che tira fuori adesso la situazione da. Nessuno, se dopo si mette anche le potenze più grosse, America e Russia, siamo fritti. Basta che solo che si allarga una santa adesso là.
Sì, certo.
Che adesso Israele comincia con Libano, comincia con Siria, comincia con Cisgiordania. Basta che
comincia con l'Iran, comincia con l'Iran, Hezbollah e altri, sì.
Va bene.
No, ma che non va bene, per niente bene.
Sì, adesso i palestinesi, no. Dice che ha visto torre il 90% della terra. E come si fa a parlare di diritto di Israele andare dentro a Gaza e a distruggere tutto? Perché Hamas che ha fatto un tiro armato, che probabilmente sta il via perché Israele possa fare questa porcheria che deve fare adesso a Gaza. Ma si rendono conto Israele quanti nemici che si tira addosso? E ora qua è a pace. Qua è a pace. Qua andiamo in drio ma come i gamberi. Era fuori il finimondo là. E Israele, secondo me, l'unica roba, se il che dà i suoi territori, che ha tolto ai palestinesi, non dico tutti, ma quasi tutti, e ora si potrà parlare di due popoli e due territori e due stati. E se no, no, perché mi se vengo a casa tua, Don Albino, e te che è un bel giardino grande, e mi metto là e dico, adesso il giardino è mio e ti testerento a casa tua, e se te vieni fuori e te vergi la porta te sparo, neanche a te non te che stai, te mi attacchi prima o poi, ti dico no, sei casa mia qua. E perché i palestinesi non puoi dire che era casa nostra e ridai le terre? Niente, quando si parla di Israele è sempre un popolo martoriato, che viene fuori sempre la Shoah, poi ma sti qua che gappatio, quello che gappatio in giro per il mondo. Ma nega mia pietà per i palestinesi, magari da trattare un popolo come chi lo va a trattare in 70 anni e senza ricordarsi cosa che sono stati, come chi si sta illuri martoriati in giro per il mondo, per non finire con la seconda guerra mondiale.
Bueno.
In accoppassi i milioni e parliamo di amore e civiltà, ecco la civiltà dell'amore fa, Don Albino fa tite fa tanto perché se te che è tanto a carità e amore per qui che non è niente per carità mi cavo tanto del capello ma adesso anche noi altri qua in Italia ti vedi in cattivo come che va l'economia, ti vedi quante persone anche italiani che sono in difficoltà ma grossa
sì.
E ora te sei, non è che dico ma che se frega qui che viene qua con la barca. Però se non ti riesci a tirare a fine mese, Don Albino, sono te un franco, si è finito nella povertà più assoluta. 1,5 milioni di bambini in Italia sono nella povertà. Ho sentito ieri sto dato qua. Dove sei? Chi sei chi vede sti qua, Don Albino? Chi sei chi vede sti qua? Forse ti? Te che sei in mezzo? Ma che è grave la situazione.
Sì.
E quando chi fa una manovra lo Stato italiano capisce che ha più soldi. Tira di qua, Italia di A, andremo a finire. Va bene?
Grazie Marco.
Non so. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, grazie. Allora, ti ringrazio, ma vorrei però anche così, senza assolutizzare, senza rendere tutto assoluto, perché sennò non si vive più. Ma praticamente vivere è tentare di dare delle risposte, anche piccole, ma risposte precise delle cose che dobbiamo fare, eccetera. Io credo che ci siano spazi anche di rapporti diversi, ci siano spazi anche di iniziative, anche di atteggiamenti diversi, e che è possibile essere capaci di avere e di avere un mondo di sentimenti e di atteggiamenti verso le persone che non sono né di rifiuto né di abbandono e neanche di indifferenza. Io credo sia possibile. L'importante è anche però decidere di farlo. E questo ce ne sono. C'è anche un altro aspetto che vorrei sottolineare da quello che tu hai detto, e cioè chi fa le cose, ma non per propaganda o per farsi vedere o per ottenere dei vantaggi suoi personali, anche di stima, di essere considerato una persona importante, ma che fa dei passaggi soltanto per il servizio che viene fatto perché le persone stiano e vadano avanti meglio. Io credo che queste cose siano delle cose molto positive. C'è anche molta gioia di vivere, sai. C'è molta gioia di vivere anche nelle difficoltà, anche nei momenti in cui, insomma, ti viene anche i nervi e anche ti viene voglia di mandare a quel paese qualche volta. La vita è fatta di tutto, anche di questo, ma poi immediatamente si riprende. Io credo che le giornate acquistino un grande significato e anche che non sia tutto nero il volto della realtà. Non è tutto nero e basta. E certo, ci sono tante contraddizioni, ci sono tante cose che dobbiamo cambiare, se quindi mai sentirci quelli che sono a posto e quelli che sono migliori degli altri e quelli che fanno le cose meglio degli altri, per carità, sono d'accordo su questo, ma io non rinuncerei al fatto che essere umani ed essere umani sul serio, senza nessuna pretesa e senza pubblicità, io non credo che sia triste. Non credo che sia inutile, e credo anche che in tutte le realtà, perfino la morte più brutta, più atroce e quella più disonorata e quella più infame del tempo possa diventare uno strumento di una salvezza di uno che noi chiamiamo Dio. È la massima contraddizione per me questa. Lo chiamiamo Dio Gesù. Ma la realtà storica sua qual è? Quella che hai detto tu prima. Qual è la realtà storica di Gesù? È finito come il più grande terrorista del tempo, è il più grande delinquente del tempo, è la feccia della società, è ucciso con una vergogna, con una morte di cui vergognarsi. E lo chiamiamo Dio. C'è posto per tutti. C'è posto per tutti. Anche quelli che, secondo noi, sono quelli che ci mettono in crisi e che noi rifiutiamo. E sono i livelli pratici che ognuno di noi poi deve affrontare e deve accettare anche di dare la sua risposta, dove proprio per questo nessuno acquista una prevalenza o acquista una notorietà sul resto dell'umanità che lo circonda. Pronto?
Ciao.
Sei Piero?
Vorrei dirti una cosa.
Guarda, scusami, parla un po' più forte se puoi.
Vorrei dirti una cosa in velocità.
Sì.
Giorni fa sono rimasto veramente con un po' di angoscetta, perché apro il giornale, vai in bar, prendi il caffè, e mi è caduto l'occhio su quella ragazza che ha ammazzato il fidanzato. Mi sembra che si chiami Bosco o lei, una roba del genere. E lui Caruso, una roba così. E così mi è rimasto impresso che in tribunale hanno fatto una gran, giustamente, rimostranza, una gran cagnara, perché hanno subito l'omicidio di un congiunto da parte di questa. Questa ha portato come prove col telefonino che lui comunicava a un suo amico: fra, l'ho lasciata per terra, l'ho pestata, non si muove più. Ma con questo non voglio prendere la parte di nessuno, cioè, e ne emerge
persone che usano la cocaina, l'alcol, si drogano, e lei in una reazione di impeto l'ha ammazzato. E lei ha una bambina piccola, lei è anche ragazza madre. E questi sono i processi che di solito ci portano magari in televisione sulla RAI, un giorno in pretura. Un giorno in pretura non è che ci portano bene, ci spiegano bene del Ponte Morandi o di Davide Rossi, quello che è caduto dal quarto piano, che dentro c'erano di tutto, magistrati, carabinieri, tutto, massoneria, miliardi, Monte dei... No, ci portano questo. E cosa voglio dire? Praticamente un omicidio d'impeto. Non è che le poi queste ci sono sempre state. Adesso stiamo vedendo che a me piace l'espressione che usa Giuliano, perché io non sono prevenuto verso nessuno quando mi trovo d'accordo con tal persona. Giuliano ha detto, e mi trovo pienamente d'accordo, che quando la gente combatte con carri armati, con gli F-16, è un esercito. Quando l'esercito è un esercito di straccioni che combatte coi coltelli o con le Molotov, sono terroristi. Adesso lì in Israele, giusto o sbagliato, c'è stato questo attentato, diciamo, terroristico. Sono morte non 1000 persone, facciamo anche 2000, facciamo anche 3000. Adesso è da giorni che noi ascoltiamo radio e televisione e parliamo di 100.000 cose, e lì non è un fattore di riempirci la bocca con bambini o vecchi come i gomoni che paga la ragazza, madre o il bambino per creare la comunicazione fotografica, cioè le solite, no? I soliti raggiri dell'informazione. Parliamo di gente che lì a Gaza molto probabilmente non ha fatto niente. Andreotti diceva, se io fossi nato, è andato a visitare i posti, ha detto, se io fossi nato lì, Andreotti alle 6 di mattina sempre in chiesa, la persona cattolicissima, abbastanza intelligente, abbastanza furbacchione, al bosso è andato ad ascoltarlo quando ha fatto una lezione sul compromesso e no, non si poteva contestare. Lui ha detto, anch'io sarei terrorista. Cioè, lì stanno facendo praticamente un massacro. Io adesso ti ho raccontato della paginetta del Mattino per farti l'esempio. Però tu trovi la gente che oggi come oggi c'è tipo tifo de calcio. Ma io tengo quelli, ma gli ebrei sono i più intelligenti del mondo, la gente è invidiosa perché, ma qua, sì, va bene, d'accordo. Gli altri hanno fatto un atto terroristico, hanno ammazzato delle persone, hanno fatto una cosa infame, hanno sgozzato tutto quello che vuoi. Ma adesso stanno praticamente massacrando un popolo ghettizzato su una striscia grande come Napoli, con un indice di popolazione più alta dei quartieri spagnoli di Napoli. Che chiaramente, quando una striscia di terra è in quelle condizioni, se tu vai lì, un palestinese, gli dici, senti, mi vendi tutto il tuo condominio, raggruppi 10 famiglie, vedago 10.000 euro, ti danno il condominio con 10.000 euro. Chiaro che gli altri si comperano tutto. Gli altri in Italia, Eican, De Benedetti, Caltagirone, Gavio, sono 5-6 famiglie di ebrei che sono proprietari di tutto. Sono proprietari anche della tua radio. Perché se io fossi al posto tuo farei come fai te, perché sennò ti schiacciano. Perciò dici, io rimango funzionale a, e faccio parlare anche Piero, faccio parlare anche Giuliano, faccio parlare anche la Cesarina. Per chi vuol sentire, vuol capire, si può anche capire, scevro da interessi personali di protagonismo, perché delle volte, sai, c'è gente che telefona, io mi chiamo Tizio e Caio, sono il Cavalier Benedetto. Qua penso che ci accomuna tutti nelle nostre meschinità, nelle nostre... nessuno ha manie del protagonismo. Perché se io avessi voluto, e lo sanno quelli che mi hanno chiamato anche in una televisione, mi ha detto se vieni ti tengo un'ora da solo. Nessuno qua è malato di protagonismo, nessuno vuole prendere dei voti. Vogliamo solo, cioè, guardarci allo specchio la mattina e dire io, granellino di sabbia, ho cercato di portare la buona novella come fai tu, a tuo modo, io a mio modo. Ciao, grazie.
Ciao, buona giornata. Siamo arrivati alla conclusione. Piero, io sul quello che dici non ho niente da obiettare, ognuno di noi vive quello come vive, quello che cosa. Ma il ragionamento da fare è non tanto di decidere per gli altri, quanto di tentare di fare quello che, come dicevi adesso, senza protagonismi o d'altro, ma fare noi in prima persona quello che è possibile fare. Cioè la parte più forte, più impegnativa, più bella anche però, perché su tutte le cose che ci interessano proprio, che secondo noi costituiscono il motivo del vivere quotidiano, guardate che il problema del rapporto, il problema dell'amore alle cose, a quello che si desidera essere e fare e lavorare, che ci dà grande soddisfazione nei rapporti con gli altri, guardate che tutto questo fa parte anche del tipo della sensibilizzazione, si diceva prima, della sensibilizzazione e del tipo di rapporti che stabiliamo con gli altri. E credo che questa cosa qua sia molto 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 importante, sia molto. Poi le modalità o anche le purtroppo ha ragione prima quando Marco diceva, ma con questo governo adesso le parole sono tante e i fatti sono di segno molto diverso, e quando si tratta di fatti i numeri non tornano più, i conti non tornano più con i numeri che ci sono. Ha ragione, io non ho niente in contrario su questo, ma per essere vivo e per lavorare e per anche... Non vi sorprendete mai della vita che abbiamo, ma la vita è sempre una sorpresa, anche a 100 anni, anche a più di 100 anni, vivere è sempre una sorpresa. Sono aspetti che non mancano mai. Proviamo a tenerne conto, perché poi la vita può essere soltanto una lagna che facciamo, perché è una vita brutta, perché ma ci può essere anche qualcosa oltre la lagna, ci può essere qualcosa anche che dà una soddisfazione andare avanti e insieme fare qualche cosa che è utile, che è buono per gli altri. Io vi ho parlato prima del nonno con il nipotino, che al quale dedica la sua vita anche lui, che è in condizioni diverse dagli altri bambini e che si è fatto anche aiutare anche psicologicamente, ma è una cosa straordinaria, mi ha commosso. Ecco, le cose sono anche molto pratiche, poi sapete. Beh, insomma, adesso basta perché sennò non finisco più e vi saluto e vi ringrazio. Comunque continuiamo. Mi interessava, Piero mi pare abbia accennato, ma mi interessava sapere che cosa ne pensate di quel piccolo documento dei tre vescovi che proprio con la rotta balcanica dicono attenzione che i confini, con i rapporti che abbiamo stabilito, con i confini che erano di controllo e di reciproco dispetto, sono diventati confini di dialogo e che confini anche di trovarci insieme per valorizzare quello che c'è di bello insieme. A me pare che quel documento sia straordinario. Vi ringrazio e vi saluto.